adesso abbiamo ascoltato, mi sembra importantissimo per quello che ogni giorno noi celebriamo con umiltà, ma anche con grande sorpresa e infine con grande ammirazione dell'opera di Dio nei nostri confronti. Perché mi sembra che sempre di più non ascoltiamo la parola del Vangelo come altra da noi, ma avvertiamo come sia per la nostra consolazione, sia per il giusto rimprovero per ogni nostra infedeltà, è detta a noi, è detta per noi, a ciascuno e a tutti insieme, a te, ma anche alla persona che questa mattina hai invitato ad essere in modo profondo nella preghiera e nella supplica del tuo cuore. È detto a te e a me, malgrado la fragilità della nostra persona spirituale, malgrado i molti peccati che anche oggi devo confessare al Signore, perché Lui mi consenta di entrare e di averlo vicino. Mi sembra che in ogni modo questo sempre di più si affermi. Questa parola è a te e per te, a noi e per noi, a noi e per le persone che in questo momento desideriamo invitare, perché magari sono lontane, sono sfuggenti, sono, per quello che percepiamo, addirittura contrarie, ma la potenza della misericordia di Dio non lascia nessuno non visitato. E dunque veramente tutti insieme, ciascuno e tutti, a tutti e per tutti, supplichiamo la misericordia del Signore.
Io ho ricordato Adamo ed Eva, in cui si dice che una frase un po' che poi anche grave strada alla fine, si dice che erano nudi e non si vergognavano. E dopo però, dopo il peccato, c'è questo nascondersi, e perché appunto sono nudi, hanno capito che sono nudi e si vergognano e si nascondono da Dio stesso. Oggi questo Noè che beve il vino e che si denuda e quindi appunto mostra la sua nudità, mi ha fatto pensare al Cristo, e quindi ricollegando tutto quanto rispetto anche all'inizio, diciamo, e ad Adamo ed Eva, ha pensato alla sua nudità sulla croce, al vino che aveva bevuto, e alla sua nudità innocente. Sembrato che ricapitolasse tutto e donasse tutto da questa sua
Io ho visto che ci sono dei commenti ebraici che non trattano molto bene Noè, generalmente. Poi qualcuno lo difende anche, ma nel senso che, ad esempio, dicono: ma come, ma dopo doveva piantare? piantare una vigna, che ci sono delle cose più utili da piantare, tipo l'olivo, tipo la vite, gli danno un po' questa colpa di essersi puntato sulla vigna, così precipitosamente. Poi qualcun altro lo difende dicendo, lui però non si regolava sulle quantità, come si fa a bere il vino, perché non c'era tradizione, è stato lui che l'aveva piantata, quindi si è un po' imbattuto in un'esperienza, per cui si è ubriacato. Comunque, generalmente vedo che anche altre citazioni non trattano bene quelli che bevono il vino, specialmente di mattina.
Ma io e Romeo siamo un po' in dibattito da quando abbiamo letto questo testo, perché insomma, abbiamo fatto una lettura, insomma, Giovanni prima diceva è rivolta a noi, insomma, appunto l'abbiamo sentita, è rivolta a noi in questo senso. Come fai con il fratello e la sua fragilità che c'è? Non è il fatto, no? Che Noè è ubriaco e nell'ebreta ha completamente perso la testa. Tu lo vedi e poi, cioè, quindi cambi, non si dice che lo prende in giro, che lo deride, no, lo va a dire ai suoi fratelli. Allora, è il modo in cui lo dice ai suoi fratelli? D'altra parte, aveva bisogno del loro aiuto per fare qualcosa per il loro padre. Quindi mi sembra che si possa leggere come mette in evidenza la delicatezza enorme che c'è nel constatare la povertà dell'altro e nel chiedersi e nel chiedere alle persone che gli vogliono bene, no? Insomma, sono tutti figli. Come facciamo? Mi sembra appunto che il testo metta in evidenza moltissimo questa cosa qua. E insomma, pensandoci, forse anche per analogia di fragilità, ma mi è venuto in mente la Germana e la sua mamma. Quando ce l'hanno presentata, insomma, quando ci hanno parlato di lei, l'Angela ci diceva, guardate, la Germana ha fatto la mamma della sua mamma, a 10 anni faceva la mamma della sua mamma. Quindi non l'ha mai coperta, nel senso che negava il problema della mamma. Non l'ha mai condannata, non l'ha mai aiutata come a stare dentro a questo suo problema, però ha fatto la mamma della sua mamma. Forse è questo l'atteggiamento.
Io devo aggiungere quello di Vacana, che questo episodio di Noè ci alziamo in testa perché ricordo molti anni fa, adesso anche forse mi sviderà, oppure non so così, cosa ricordo io, che appunto Giovanni pubblicamente, dottor Sabino Neri, difese i bifi, che ha fatto insomma sulla Latina, detto cose un po' sbagliate, guardo migranti del genere. Poi in una sala pubblica la persona intervenne e dice ma questo no? E Giovanni giustamente citò questa cosa qua, io dico sia lì e rimane impressionato perché dando l'assemblea pieno il suo oratorio, fece queste discorsi. Giovanni stai dicendo bifi, vuoi letto, e invece ha ragione, perché siamo tutti poveretti, anche il cardinale, anche il papa vuoi letto, ma chi sono io a giudicare? Allora noi non possiamo fare i campi, io penso ai ruoli di campi, sai come devo raccontare i fratelli? Sta zitto, come raccontare? Invece fanno andare a raccontarlo, invece mi ci ha perso come poteva, va con i fratelli, l'errore questo, se questo non è un errore, poi attualmente sono parte di Tato e Carla, mi mente che se Guadalam diceva voi cristiani, tu in Cristo, sei bravo, fate così, te l'ha detto, anch'io condivido con te stare. Però questa lettura della fragilità mi sembra importante, perché mentre se non pensiamo, siamo di frasi, a fine giudichiamo subito, terminiamo questo, quest'altro, se siamo tutti frasi, ecco. Questo episodio, a fine dell'uscita dell'arca, mi sembra simili, siamo frasi, quindi siamo frasi, però ci aiutiamo, quindi facciamo stupidate, insomma.
Scusate, mi è tornato in mente quella cosa che mi ricordavo, riguardo il fatto che tutta questa cosa dell'ambiguità ricordato un po' l'anticipazione di quelle leggi del Levitico che parlano della, che sono severe sulla nudità. Anche qui sono continue, tra virgolette, anticipazioni di cose che si trovano poi nella, nel Pentateuco, qui nel Levitico, comunque appunto che hanno una loro, avranno una loro grande importanza. Così si capisce anche perché qui viene trattato con questa severità l'episodio, però poteva non essere così grave anche.
Secondo la narrazione ebraica, che ho visto, a partire da questo episodio Noè non ha più potuto avere figli, infatti sono tre sono rimasti. E quindi, in qualche modo, diciamo così, quello che dice riguardo a Cam sul suo essere servitore, è sempre secondo questa narrazione visto come un fatto che rimedi, diciamo per me, che cerca di venire incontro a Noè in questa sua minorità, perché non ha nessun figlio minore più piccolo che lo possa servire. Allora Sem e Yafet servono il padre e a sua volta Cam, che ha perso l'occasione di servire il padre, può diciamo servire i fratelli che a loro volta servono il padre. Insomma, quindi alla fine, insomma, al di là della benedizione, che è una cosa, un passo un po' duro, insomma, mi sembrava che questo tipo di narrazione in qualche modo recuperasse adesso una dimensione per cui tutto viene recuperato nel segno del servizio. E tra l'altro sono rimasto anche colpito dal Vangelo di oggi, perché questo servitore, per cui anche per Cam c'è una speranza forse, ecco, a parte il fatto che rimane il fatto che poi tutti e tre sono stati benedetti da Dio qui, anche se c'è questa maledizione. Perché che è, insomma.
Io mi tengo in questa linea che Corrado ha aperto per. Mi è sembrata interessante la nota della Tob, proprio finale, che commenta l'ultimo versetto del brano di oggi, dicendo che in questo modo, cioè l'episodio, con tutte le interpretazioni che si possono fare, porta a che questi tre figli, che rappresentano poi i tre popoli, subito dopo c'è la tavola delle nazioni, rimangano in relazione molto intricata fra loro, perché uno deve servire gli altri due, l'altro deve andare ad abitare presso il più grande. E quindi, dice la nota, già si prepara il fatto che quando Abramo viene benedetto, dentro di lui vengono benedetti anche tutti gli altri popoli della terra, appunto perché rimangono in una relazione stretta tra loro, intrecciate le loro sorti. Vabbè, questo poi abbiamo sentito il Papa in questi giorni, continua voglio dire, l'ho letto, per tutti, continua a dire che un popolo per conto suo non ha molto futuro davanti, o si decide ad aprirsi almeno a quelli più vicini a lui, o se no mi sembra che sia sempre lo stesso argomento.
Ma io metto come parola così conclusiva per proseguire nella celebrazione, non perché ho trovato qualche cosa di definitivo, però mi sento dalla parola di oggi confermato in un pensiero che non riesco certamente ad accogliere e a vivere nella mia vita, ma che sempre di più sento
giusto, sento che è quello vero. Cioè la distanza che dovrei percorrere non è verso l'alto, ma è verso il basso. Non perché questo è un'autorizzazione o addirittura un invito al mare, ma è semplicemente il cogliere com'è. Il giudizio evangelico mi coinvolge, mi rivela. E quindi anche questi personaggi antichi sono secondo me meravigliosi, perché scoprono la loro condizione di peccato. E questo nella vita di fede è elemento essenziale. Non c'è in realtà una vera conversione se non a partire dalla constatazione che parla di me e a me. E quindi io sono il primo coinvolto in questa vicenda. E quindi parla di me e da una parte questo parlare di me a me mi ferisce, ma dall'altra mi prende per mano. E quando riesco a pacificarmi, spesso dopo la fine della liturgia, magari in una solitudine un po' esposta all'angoscia, però scopro ancora una volta che quella parola parla a me di me, che parla a me di me per la mia salvezza. Ed è quindi la parola dell'amore di Dio che ci visita e che non ci abbandona. La percezione singolare che ho avuto anche del testo di oggi è che appunto potrei essere ignorato da questa parola, ma per grazia di Dio ne sono coinvolto. Questa parola, denunciando la presenza del peccatore e il suo bisogno di essere salvati, alla fine soprattutto parla a me e di me. Ed è quello che in qualche modo capisco dovrebbe essere la mia testimonianza, la nostra testimonianza. Ho pensato alla vicenda di una donna, di una mamma che sta vivendo un tempo, un percorso molto difficile, insomma, verso un suo figlio. E però appunto in questi giorni mi ha illuminato, mi ha consolato, perché mi ha detto di aver capito che quella parola di Dio, rivolgendosi al peccatore, prima che rivolgersi a suo figlio, si rivolge a lei. E quindi c'è tutto un movimento dello spirito dentro di lei, meraviglioso, mi sembra. La avvicina a questo figlio che sbaglia come una peccatrice, anche lei dentro a questa cosa. Quindi un invito a camminare insieme. Non basta la giustizia, una certa norma della giustizia, perché oggettivamente le cose sono così. Ma di più, c'è una partecipazione che ho visto diventa alla fine il mistero stesso della croce. E quindi io, dice il Signore, mi metto accanto a te. Tra l'altro c'è una rivalorizzazione straordinaria in questi testi delle accuse e delle violenze che si scatenano contro il Figlio di Dio. E tutto lui assume per essere vicino alla mia condizione. Allora a quel punto avverto che non sono più da solo e avverto di essere amato e di essere chiamato al perdono. Allora veramente quel testo o quella vicenda parla a me di me.
finché parla un altro il sforzo di essere giusto e addirittura di avere la carità, ma finisce in quasi niente. Quando io sono quello che il Vangelo indica come il peccatore che deve essere salvato, in quel momento si apre una strada. Questo è quello che il testo di oggi mi ha suggerito e ho detto di trasmettere a chi come avete fatto voi.